Allora, ieri abbiamo cominciato la lettura di alcuni testi e tesi di John Locke. Ci siamo fermati un attimo sulla definizione dell'identità personale, che è la tesi T numero 3, pagine 4 dello handout. L'identità personale che consista, dice Locke, nell'identità di coscienza e non nell'identità di sostanza. Questo è stato la prima parte della tesi. La seconda parte, dato che c'è una seconda parte o un corollario di questa tesi, alla fine del paragrafo numero 9, dove viene esposta la tesi numero 3, il corollario è questo: fin dove questa coscienza può essere estesa indietro ad una qualsiasi azione o pensiero del passato, fin lì giunge l'identità di quella persona. Dunque c'è una equivalenza tra l'estensione dell'identità personale e l'estensione della coscienza. Una cosa notevole sarebbe di vedere che estensione ha due significati in questo caso, cioè l'estensione nel senso in cui l'identità si estende, e anche l'estensione nel senso comune, logico della parola, cioè la parola estensione ha una estensione, cioè una referenza. L'estensione di un concetto o di una parola o di una voce versus la comprensione di un concetto. Facciamo un esempio: la comprensione del concetto di uomo e anima razionale mortale. L'estensione del concetto uomo sarebbe tu, cioè i diversi uomini individuali. Dunque, l'estensione dell'identità è quella della coscienza, cioè tutti i momenti di coscienza successivi, tutte le parti temporali della coscienza individuale. Questo sarebbe l'estensione dell'identità personale. È un punto molto importante perché vedremo che viene utilizzato spesso dopo nelle discussioni sulla tesi di Locke e nelle polemiche contro la tesi di Locke. Immediatamente c'è un problema con questa definizione dell'identità personale come identità di coscienza. Questo è il paragrafo 10 e l'affermazione T4, pagine 4 del handout. Il problema dell'amnesia non è pertinente. Ciò che sembra, diciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe dall'inizio di questo paragrafo nella versione italiana, ciò che sembra costituire una difficoltà è che quella coscienza viene sempre, sempre interrotta dall'oblio e che non c'è nessun momento nella nostra vita in cui abbiamo l'intera successione di tutte le nostre azioni passate davanti agli occhi in una visuale unica. There being no moment of our lives wherein we have the whole train of all our past actions before our eyes in one view, one view. Una visuale unica. tutte le nostre azioni passate, non tutte le nostre azioni passate possono essere richieste di, nella presenza davanti a nostra coscienza in una visuale unica, non c'è un panottico di tutto il passato nostro, giacché persino la migliore memoria evidentemente perde di vista una parte mentre ne contempla un'altra. Dunque non c'è una visuale unica perché c'è l'oblio, anche perché noi non possiamo fare due cose allo stesso tempo, cioè contemplare una parte di nostre azioni presenti e passate e contemplare un'altra, l'altra parte. Ci sono parte nella memoria e noi non possiamo fare tutto allo stesso tempo, richiamare tutte le parti di questa memoria, di queste cose passate, insomma. Inoltre, per la maggior parte della nostra vita non riflettiamo sul nostro io passato, perché siamo occupati con i nostri pensieri presenti. C'è una preoccupazione che ci nasconde, insomma, l'io stesso. Questo ha qualcosa a che fare con la derelizione di Heidegger, cioè il Verfallen. Derelizione si dice, non bisogna pensare che siamo all'interno di noi, dice Heidegger, all'opposto siamo sempre già all'esterno e insomma scomparsi nell'esterno. Siamo al di fuori, sempre, e non all'interno di noi. Questo è il mondo della preoccupazione quotidiana, dice, che è che viene definito un Verfallen, cioè una caduta, la caduta nell'esteriorità, nel mondo. Siamo enti mondani e dunque ci perdiamo, insomma, nella preoccupazione quotidiana. Dunque, fino ad un certo punto, qui vediamo che siamo occupati con i nostri pensieri presenti e non riflettiamo sul nostro io passato, perché abbiamo altre cose da fare, le preoccupazioni immediate. Dunque, questo è una situazione normale, comune. Secondo problema, nel sonno profondo non abbiamo affatto pensieri, o almeno non di quelli coscienti come i nostri pensieri da svegli. Adesso comincia veramente, come l'avevo annunciato ieri, la polemica con Cartesio, perché Cartesio mantiene che l'uomo pensa sempre. Non c'è un momento in cui io non penso, anche quando dormo, anche se io non mi accorgo di pensare, penso. Penso sempre. E Locke dice no. Nel sonno profondo non abbiamo affatto pensieri. Prima ipotesi, niente pensieri. O almeno nessun ricordo dei pensieri di svegli. Due ipotesi diverse, niente o nessun ricordo di ciò che ho pensato quando ero svegliato. In tutti questi casi, dico, allora, in tutti questi casi, noi non riflettiamo sul nostro io passato perché siamo occupati con i nostri pensieri presenti. Il sonno profondo e l'incapacità di tenere presente in una visuale unica tutte le azioni passate di nostra vita, in tutti questi casi c'è una interruzione, la coscienza è interrotta e perdiamo di vista il nostro io passato. Tutti questi casi. Allora, c'è un vocabolario interessante qui, i casi. Dunque, il latino casus. In tutti questi casi, dico, poiché la nostra coscienza è interrotta e perdiamo di vista il nostro io passato, il casus è l'interruzione della coscienza, si sollevano dubbi se siamo o meno la stessa cosa pensante, cioè la stessa sostanza. Dunque, un casus, un dubium, si sollevano dubbi, e finalmente una question. Si sollevano dubbi se siamo o meno la stessa cosa pensante, cioè la stessa sostanza, ma questo dubbio ragionevole o no, dunque un dubbio, un dubbium con una question, siamo la stessa sostanza? No, questa è veramente la struttura mentale della question disputata. È una cosa interessante di vedere che di fatto Locke argomenta nel quadro, la prospettiva della questione disputata. Evidentemente non è più una questione disputata nel senso scolastico della parola, ma non è una meditazione di tipo cartesiano, il discorso di Locke. È un discorso argomentativo, diciamo, analitico, ma scolastico. Analitico, cioè scolastico. Scolastico, cioè analitico. E la cosa diversa sarebbe la meditazione cartesiana, che non è una question disputata, che non ha la struttura argomentativa della question. E lo dice Descartes, Cartesio, esso stesso, nella risposta alle seconde obiezioni, alle meditazioni. Io non voglio scrivere delle disputazioni. Dunque la meditazione, la questione disputata, sono due forme mentali e due forme del filosofare, dell'attività filosofica opposta. E questo è consapevole nella mente di Cartesio. Allora, questa questione, il dubbio, la questione, è il caso, casus, siamo o no, o meno, la stessa cosa pensante, cioè la stessa sostanza, dato che la nostra coscienza è interrotta e perdiamo di vista il nostro io passato. Questo dubbio esiste, questo dubbio è ragionevole forse, ma ragionevole o no, non ha niente a che fare con il problema dell'identità personale, dice Locke. È un problema forse per la gente della scuola, cioè della seconda scolastica, ma non un problema filosofico interessante. Risponde, questo dubbio, ragionevole o no, non concerne affatto l'identità personale. Infatti, la domanda è, la vera domanda, la domanda genuina, autentica, filosofica, sarebbe che cosa costituisce la stessa persona. Non se si tratta della stessa identica sostanza che pensa sempre nella stessa persona, il che in questo caso non importa proprio niente. Dunque, c'è una distinzione, l'ho letto male, mi dispiace, ma insomma, what makes the same person? Questo è il problema, that is the question. And not whether it be the same identical substance which always thinks in the same person, which in this case matters not at all. Interessante di vedere i diversi concetti che vengono utilizzati qua. Il concetto di io, il concetto di sostanza, il concetto di persona, il concetto di sostanza nella persona. La stessa identica sostanza che pensa nella stessa persona. C'è qualcosa in me, dentro di me, una sostanza che pensa. Locke dice no. Forse c'è, ma non è interessante. Per trattare il problema della identità personale. Vedete, interessante, la persona è la sostanza nella persona. Questo è l'altro nome del soggetto nella persona. Nella persona ci sarebbe un soggetto dei pensieri e delle azioni della persona, un soggetto portatore e agente dei pensieri, delle azioni della persona. C'è in me qualcosa o qualcuno, un soggetto che fa tutto ciò che io faccio e lo fa per me, in nome di ma questa è una ipotesi discussa da Chisholm oggi, e che viene insomma presa in giro. Cioè, quando vado a mangiare uno steak, dice Chisholm, chi mangia? Io o il soggetto in me che fa? Allora, in ogni caso, noi non siamo qui per mangiare uno steak con Chisholm, ma per leggere Locke e vedere almeno che c'è una distinzione eredita del passato, della scuola, tra la persona, la sostanza o il soggetto nella persona. Allora, dunque, sapere se si tratta nella continuità delle azioni che io chiamo mes actions, le mie azione, se si tratta della permanenza di una unica e identica sostanza. Questa questione non fa, beh, fa senso forse, ma non ha un importo, non è interessante dal punto di vista dell'identità personale. Siamo d'accordo? C'è l'identità della persona e l'identità di questa sostanza, boh, insomma, non ci interessa. Allora, perché? Perché? Perché lo dico, ma perché non ci interessa? Ecco la risposta. Infatti, è abbastanza difficile, infatti sostanze diverse sono unite da una medesima coscienza laddove partecipano di essa. Dunque, sostanze diverse sono unite da una medesima coscienza in una persona sola, come corpi diversi sono uniti da una medesima vita in un animale solo, la cui identità è conservata in quel cambiamento di sostanze dall'unità di una sola vita continua. No, qui abbiamo un riferimento alla tesi T2. Che cosa l'identità di un uomo? L'identità dello stesso uomo, pagina 4, paragrafo 6 del handout e del libro di Locke. Che cos'è l'identità di un uomo? L'identità dell'uomo, dello stesso uomo, consiste nella partecipazione alla stessa vita continua di particelle sempre fuggevoli di materia unite allo stesso corpo organizzato in una successione vitale. Vi ricordate di questa definizione abbastanza difficile, ma strutturale, insomma, della vita che consente di definire sul tempo l'identità di un uomo. Allora, qui abbiamo questa struttura. Diversi corpi. No, ça s'écrit décidément pas. C1, corpo 1, corpo 2, corpo 3. Diverse parti del corpo, ma diversi corpi, costituiscono uno animale. Dunque, un animale. Perché? Perché c'è una sola vita continua. C'è l'unità di una sola vita continua che consente di mantenere insieme questi corpi in un solo corpo organizzato e vivente. Cioè abbiamo questo, una vita che è legata a ognuno di questi corpi che costituiscono un vivente. Questa vita mantiene insieme questi tre e che fanno un animale unico. Allora, adesso abbiamo il modello per capire l'analogia. Sostanze diverse sono unite da una medesima coscienza in una persona sola, come corpi diversi sono uniti da una medesima vita in un animale solo, la cui identità è conservata in quel cambiamento di sostanze dall'unità di una sola vita continua. Cioè abbiamo visto che il nostro corpo cambia ad ogni momento. questa parte già non è la stessa, è la stessa, è rimasta la stessa, ma le cosiddette particelle sono più o meno già cambiate prima che io finisco la mia sentenza. Ok? Sì, c'è un problema? In momenti differenti e anche nel presente, perché ad ogni momento questa struttura si ripete, si ripropone ad ogni momento, e a ogni momento tra due momenti. È veramente strutturale, se io posso parlare così. Dunque c'è, per semplificare, abbiamo sostanze diverse, ne prendiamo due, sostanze diverse, una, sostanza due, sostanze diverse unite da una medesima coscienza. Riprendo questo dispositivo per indicare l'unificazione fatta dalla coscienza, che unisce queste due sostanze diverse in una, non un animale, ma una persona. Allora, che cosa è, che cose sono, che cose sono, che cosa è queste sostanze? Sostanza 1, sostanza 2, sostanze diverse, lo vediamo forse nella pagina 5, nella parte dedicata alle definizioni, definizioni dello self o io. L'io è quella cosa pensante, cosciente, di qualunque sostanza sia fatta, spirituale o materiale, semplice o composta, non importa. Dunque, queste sostanze diverse, boh, insomma, materiale, non importa. Ma se teniamo presente in mente che, come l'ho detto, c'è una polemica con Cartesio, abbiamo due candidati per queste sostanze, la res cogitans, la cosa che pensa, e la res extensa. Due sostanze unite dalla coscienza in una persona. Questo è il dispositivo, come lo vedremo questo pomeriggio, dell'unione ipostatica. Esattamente. Ma ritorneremo su questo argomento. Allora, in ogni caso, non importa proprio niente di sapere se la stessa identica sostanza pensa sempre e continuamente nella stessa persona per risolvere il problema della identità personale. Continuiamo. Poiché è la stessa coscienza che fa sì che un uomo sia se stesso per se stesso, l'identità personale dipende proprio e solamente da questa, dunque da questa coscienza, sia essa connessa ad una sostanza individuale, connessa, cioè connessa in modo permanente alla stessa sostanza, sia che possa continuarsi in una successione di varie sostanze. Dunque, di identità di coscienza per Locke è la condizione dell'identità personale, che questa coscienza sia connessa ad una sola sostanza o a una successione di sostanze diverse. Due possibilità, eh? Una sola o una successione di sostanze diverse. Ciò che significa che tutto potrebbe cambiare in questa struttura in modo continuo. Mai la stessa sostanza 1, mai la stessa sostanza 2, non importa. Sarebbe sempre la stessa persona. Vedremo perché, ma... prima domanda è, ma come mai? Infatti, risponderò, nella misura in cui un essere intelligente può ripetere l'idea di un'azione passata, can repeat the idea of any past action. Allora, un essere intelligente può ripetere l'idea di un'azione passata. Ma siamo d'accordo? Possiamo ripetere l'idea di un'azione passata? Sì, alcune. Tutto l'argomento? No. Con la stessa coscienza. Dunque, può ripetere con lo stesso strumento. Con la stessa coscienza, può ripetere l'idea di un'azione passata con la stessa coscienza che ne aveva in principio. Dunque, nel passato, T, tempo, meno uno, avevo la coscienza di parlare e di dire... Consideriamo la definizione T3 all'inizio di questa lezione. Posso adesso ripetere l'idea di questa azione passata con la stessa coscienza che io avevo quando ho detto qualche minuto fa. Consideriamo la tesi T3. La ripeto con la stessa coscienza che ne aveva in principio e con la stessa coscienza che ho adesso di parlare davanti a voi e di dire, vi ricordate, abbiamo visto questo argomento qualche minuto fa, riprendo, infatti nella misura in cui un essere intelligente può ripetere l'idea di un'azione passata con la stessa coscienza che ne aveva in principio e con la stessa coscienza che ha adesso di qualsiasi azione presente, in questa misura si tratta dello stesso io personale. Lo stesso io personale italiano. In inglese, so far it is the same personal self. L'io personale e lo self, the personal self. Abbiamo visto questo ieri, lo self e l'io. Per questo motivo nelle definizioni ho fatto self, io. Allora, giacché solo per mezzo della coscienza che ha dei propri pensieri e azioni presenti, l'io è ora un io per se stesso. Allora, l'io è capace di ripetere la stessa idea con lo stesso strumento, cioè la coscienza. È capace di ripetere, cioè riproduce, lui è lì, riproduce, produce di nuovo l'idea già prodotta nel passato, con lo stesso strumento mentale, cioè la coscienza. Lo può fare e dunque sarà lo stesso io per sé stesso. Allora, che cosa significa per se stesso? Conosciamo bene la distinzione per sé. In latino versus per accidens. L'io per sé? No, questo non è del tutto il significato di per se stesso. Evidentemente per se stesso significa una forma di riflessione, una forma riflessiva, si dice, per me. Allora, l'io rimane un io per se stesso, riprendo, già che solo per mezzo della coscienza che ha dei propri pensieri e azioni presenti, l'io è ora un io per se stesso, e così sarà lo stesso finché la stessa coscienza può estendersi ad azioni passate o a venire. Finché. Dunque è la tesi, la seconda parte della tesi T3 che abbiamo visto all'inizio, fin dove questa coscienza può essere estesa indietro ad una qualsiasi azione o pensiero del passato. La novità e l'avvenire, la quelle phrase, la nouveauté c'est l'avenir, ma di fatto la novità è l'avvenire, perché la stessa coscienza non viene che solo estesa nel passato, ma anche può estendersi ad azioni a venire, cioè abbiamo l'uomo veramente la persona che ha un passato e un avvenire. La distanza di tempo o il cambiamento di sostanza non ne farebbero due persone più di quanto un uomo diventerebbe due uomini portando oggi vestiti diversi da quelli che portava ieri, con un sonno lungo o breve nel mezzo. Ma, più o meno la situazione di oggi per noi tutti. Abbiamo nuovi vestiti, più o meno, e abbiamo molto probabilmente avuto un sonno lungo o breve questa notte, dunque. E non siamo due, presumibilmente non siamo ognuno di noi due persone o più. Siamo.
Ma la coscienza a venire sarebbe la coscienza adesso delle azioni future, oppure la coscienza, il fatto che nel futuro si avrà la stessa medesima coscienza delle azioni passate?
Per il momento possiamo dire che con questa coscienza mi figuro entrambe le situazioni che lei ha descritto. Cioè, sono incapace di figurarmi le azioni che voglio compiere, ma anche posso rappresentarmi che sarà con questa stessa coscienza che quando il momento sarà venuto, io sarò in grado di dire io faccio ciò che avevo previsto. Dunque la stessa coscienza delle azioni future e dell'io, che è come dire, l'assicurazione che nel futuro la coscienza che verrà connessa all'io, a ciò che dice io lo faccio, sarà la stessa coscienza che è mia al momento in cui vi risponde. Vedete, entrambi necessariamente, perché è come per il passato. Bisognerebbe ricostruire l'argomento per il futuro, come viene formulato qui per il passato. Posso ripetere l'idea di un'azione passata con la stessa coscienza che ne aveva in principio e con la stessa coscienza che ha adesso di qualsiasi azione presente, invece di ripetere, progettare, come si dice, proiettare nel futuro l'idea di un'azione futura con la stessa coscienza che avrò, che avrà non in principio ma alla fine, nel futuro, nella parte futura, e con la stessa coscienza che ha adesso di qualsiasi azione presente. E c'è una simmetria del passato e del futuro, in questo caso, che basilare. È diversa delle relazioni oggettive tra passato e futuro, non c'è simmetria normalmente, ma qui c'è. Allora, dunque, non cambia nulla, né la distanza di tempo, perché abbiamo l'argomento del fin dove. Ma è lontano, ma mi ricordo, allora, sono io. È lontano, è molto lontano, ma... No. E il cambiamento di sostanza, ciò che è in me, sarebbe il soggetto che fa lo job, non è importante. La cosa importante è che mi ricordo. Allora, non è importante, con un sonno lungo o breve nel mezzo, è la stessa coscienza che unisce le azioni distanti nella stessa persona, qualunque siano le sostanze che hanno contribuito alla loro produzione. L'identità, la caratterizzazione delle sostanze che hanno fatto il lavoro, che hanno contribuito alla produzione delle azioni distante nel passato o nel futuro, nella stessa persona, questo non è pertinente per porre e risolvere il problema di identità personale.